accendiamo, ci riprendiamo la spenta. Ecco. Oggi parlerò di quest'ultimo libro che è L'Eterno nel Tempo, dall'Homo Sapiens all'Homo Spiritualis. Ho già fatto l'incontro nazionale, non so per chi c'era, magari sentirà un po' di ripetizioni naturalmente. Nell'incontro nazionale che facciamo in genere a settembre tutti gli anni lancio un po' il tema che sarà durante tutto l'anno, che io porterò nei vari luoghi dove vado e anche negli incontri online. Quindi naturalmente certe cose saranno ripetute, però non è mai proprio uguale, ecco, ogni volta. E poi insomma sento dire che poi serve anche sentire un po' di ripetere certi concetti, certe cose, ecco. E naturalmente è un po' legato alla situazione che stiamo attraversando, e in parte l'ho scritto anche durante la pandemia, sì, dunque, e poi proprio tutti sentiamo che c'è un'area di cambiamento grossa, c'è un cambiamento, stanno crollando tanti punti fermi su cui ci fondavamo, no? Sia a livello istituzionale, a livello relazionale, e quindi è proprio uno scollamento che si fa sempre più sentire. Naturalmente questo produce anche inquietudine, paura, e questo produce poi aggressività, violenza, ed è la realtà che si sta vedendo tutti i giorni ed è molto inquietante, ecco. Quindi diciamo, questo libro tratta essenzialmente, io lo chiamo passaggio antropologico, no? C'è un passaggio antropologico, non è proprio una crisi che poi trova un assetto, qui c'è qualcosa di grosso in atto che sta proprio rivoluzionando dalle fondamenta, diciamo, si avverte, c'è qualcosa, ecco. E quindi diciamo il titolo L'Eterno nel Tempo vuol dire che bisogna cominciare a percepire, vedremo anche, no, in questi giorni, il senso del tempo è un po' un mistero ed è stato affrontato da filosofi, teologi, sempre fisici ancora, no? Quindi però il tempo non è qualcosa di monolitico che scorre con gli orologi, no? Quella visione un po' meccanica del tempo. E quindi cercheremo anche di mettere a fuoco varie sfaccettature, però nel tempo passa sempre l'Eterno. Ecco, questo è il punto chiave da tenere presente. Anzi, nella dimensione spirituale, nell'esperienza mistica, diciamo, il tempo costituisce una dimensione dell'Eterno, diciamo, no? Quindi uno stato dell'Eterno. Quindi l'Eterno è la categoria fondamentale, il tempo è una dimensione dell'Eterno. Quindi se già si vede in questa chiave, insomma, si aprono varie prospettive. E quindi è importante cominciare a percepire che ognuno di noi può essere canale dell'Eterno. No, e quindi fare da strumento di un'energia diversa che attraversa la storia. Perché poi quando si parla di tempo bisogna anche pensare che è legato molto anche alla storia, c'è il tempo cosmico e c'è il tempo della storia, poi vedremo quanti intrecci di tempo si possono mettere a fuoco. Ecco, all'interno quindi di questo discorso più generale, quello è il passaggio che ci riguarda in questo momento, che io chiamo passaggio antropologico. E io, ecco, ho messo il sottotitolo dall'Homo Sapiens all'Homo Spiritualis. E diciamo, ho usato questa categoria perché l'Homo Sapiens noi siamo sapiens, no? Quindi è una cosa grossa, vuol dire è quello che siamo noi, no? Ecco. Però questo sapiens ha tradito un po' se stesso, perché la sapienza include la dimensione spirituale. Quindi in tutte le tradizioni antiche, quello che ci viene dal passato, la sapienza, il sapiens, quindi tutto ciò che riguarda il piano della conoscenza, include anche la dimensione spirituale. Mentre da alcuni secoli, no, diciamo soprattutto dall'Ottocento in poi, ma insomma dal Settecento, dall'Illuminismo, eccetera, E si è cominciata a dare una valenza alla conoscenza, soprattutto legata al metodo scientifico, quindi sempre più materialista. Ecco. E quindi si può dire che il sapiens, sta tradendo se stesso e quindi diventa, assolutamente necessario rimettere al centro tutta la dimensione spirituale. E quindi questo passaggio dal sapiens allo spiritualis, che è un evento che è già avvenuto nella storia, no? È già avvenuto nella storia con l'incarnazione del Verbo, con Gesù Cristo, che dà questa manifestazione, no? Cioè è riconosciuta in lui questa manifestazione del divino che si incarna nell'umano. Quindi il passaggio antropologico è già in atto, diciamo, quello che chiama però tutto il genere umano a quella trasformazione, che poi spirituale non vuol dire disincarnato, ma vuol dire proprio incarnato, cioè spirituale vuol dire pienezza umana, la pienezza umana, quindi in tutta la sua potenzialità, no? E qui si torna proprio all'origine anche della Genesi, quando dice Dio creò l'uomo a sua immagine, ma Dio non ha immagine. Finalmente nella tradizione ebraica, giudaica, insomma, sono assolutamente iconoclasti, non si può raffigurare, Dio non si può nominare. Quindi diciamo, questa espressione, no? Dio creò l'uomo a sua immagine, innanzitutto il termine, anche in latino, imago, vuol dire una evanescenza, non vuol dire un'immagine come quella che si pensa noi oggi, ci si basa sulle immagini. No, l'immagine è qualcosa di evanescente, di non prendibile, che sfugge. E poi vuol dire che l'immagine di Dio è l'essere umano, questo vuol dire. Dio non ha immagine, per cui si può manifestare nel volto umano, questo è il discorso, no? Quindi c'è tutta questa connessione profonda tra umano e divino, in cui a un certo punto l'umano diviene piena manifestazione di tutta la potenzialità divina. Che quindi l'incarnazione del Verbo, l'evento storico di Gesù di Nazareth ha questo grande significato, no? In cui in questo essere umano si manifesta il divino. E come si manifesta? Con una qualità di amore. Quindi alla fine, no, Dio è amore, dice Giovanni, nella prima lettera di Giovanni. Quindi la manifestazione è quella. Ecco. Per cui naturalmente tutta la dimensione divina, spirituale, viene a trovare limite, viene a farsi, ecco, viene a manifestarsi. E questo passaggio che richiede tutta un'evoluzione che arriva lì e poi da questo passaggio, no? Io lo vedo proprio come il passaggio dai pesci agli uccelli. No, e quindi c'è questo discorso evolutivo anche nella Bibbia, nonostante si sia messo in contraddizione l'idea dell'evoluzione con l'idea della creazione, però in effetti anche nella creazione si riproducono tutti i passaggi tipici quasi, insomma, che poi la scienza ha messo a fuoco, no? Questi passaggi. E quindi questo evento storico che poi cambia il tempo, vero? Perché si riparte all'anno zero, insomma c'è tutta una novità che si mette in moto, ecco, e questo passaggio c'è già, però diciamo che ora c'è, io sento una accelerazione di questo processo, perché chiaramente è una dinamica in atto che investe tutto il genere umano. Quindi chi sente il richiamo, chi avverte, si mette in connessione con questa forza trasformativa in atto e quindi diventa strumento di questo, realizzando una evoluzione personale, ma l'evoluzione personale poi comporta a livello collettivo dei cambiamenti anche nella storia, nel tempo, no? Perché più persone più incarnano questo e più il mondo cambia, diciamo, no? Quindi siamo tutti interpellati, è un discorso che passa dall'individuale e poi si allarga all'universale. Ecco perché l'annuncio evangelico non si può ridurre a una religione, è un annuncio universale. E quindi investe tutto il genere umano e passa dove trova disponibilità, certamente, no? Quindi la forza dello spirito passa dove trova apertura e dove trova disponibilità. Diciamo, quindi tutta la dimensione liturgica, sacramentale, certamente ha un valore, poi magari ne riparleremo, ha un valore, però deve essere anche, quindi ha un valore di per sé, perché io dico, poi lo vedremo col tempo liturgico, cioè è come una memoria che si ripete da un anno a un altro, da un tempo a un altro, quindi anche tutti i tempi liturgici mantengono viva una memoria che altrimenti andrebbe persa. Quindi anche chi non crede, chi non è credente, però attraverso i tempi liturgici in qualche modo sente questi passaggi, no? Perché abbiamo, tutti sono coinvolti a Natale, sarà un business economico ormai, un consumismo e basta, però qualcosa muove dentro, anche nelle persone non credenti, no? La Pasqua, cioè sono tutti passaggi che rinnovano delle memorie che noi abbiamo dentro, ma che se non si ripetessero, poi diventano, si perdono nella memoria e quindi si perdono come si può dire, dei passaggi che ci riguardano. Ecco, e quindi questo magari lo vedremo meglio dopo. Comunque, per rientrare in questo discorso del tempo, cioè di questo passaggio dall'homo sapiens allo spiritualis, l'importante appunto è recuperare tutta quella dimensione dello spirito. E allora oggi qual è l'inquietudine grande, no, che tutti ci riguarda, ci inquieta? Qual è l'inquietudine grande? È rendersi conto che tutta questa grande evoluzione scientifica, e nessuno mette in discussione naturalmente, no, perché sono state delle scoperte straordinarie, veramente niente da dire, diciamo, sulla capacità di questo tipo di conoscenza, che ha un enorme valore, certamente. Però il fatto che sia sganciata dalla coscienza e quindi dalla dimensione interiore, io ho già affrontato tutto questo discorso nell'altro libro, Mistica e Coscienza, di cui si è parlato l'anno scorso, perché l'anno scorso era quello il tema. Ma appunto la coscienza diventa lo ripeto tanto, cioè è un termine moderno, arriva abbastanza nell'epoca moderna questo concetto di coscienza, e nell'antichità non si trova. Quando si trova la traduzione coscienza, anche nella Bibbia oppure anche in certi testi di autori greci, si mette perché rende bene l'idea, ma allora non c'era questo concetto di coscienza, perché la conoscenza nel mondo antico soprattutto riguarda la conoscenza che deriva dall'interiorità. Quindi la vera sapienza, la sapienza scaturisce dal piano interiore, no? Nella Bibbia la sapienza è depositata nel cuore, quindi il cuore è la sede della sapienza. Quindi quando ti dice ascolta Israele, mettiti nella profondità di te stesso, nel cuore, dove nel cuore è impressa, depositata la sapienza. La tradizione greca, lo stesso è la ricerca interiore, no? Quindi stai dove sei, entra in te stesso e non disperderti all'esterno, perché la conoscenza è tutta dentro. Quindi non c'era problema, cioè la vera sapienza scaturisce dall'interiorità. Quindi quello era il punto centrale. Quando poi con l'evoluzione scientifica hanno valuto più che altro importanza invece la ricerca, la conoscenza esterna, no? Con l'osservazione esterna, ecco che allora è venuta questa, bisogno di rimettere insieme questi due momenti, vuol dire coscienza, anche in latino, vuol dire cum scire, conoscere insieme, cum scire, conoscere insieme, quindi conoscere sia quello che viene dall'esterno che quello che viene dall'interno, va rimesso insieme perché quello che arriva dall'esterno deve essere vagliato con quello che è sedimentato nell'interiorità, non deve essere vagliato. E quindi insomma, rimane questo bilanciamento, quindi non ci si può espandere troppo nell'esterno, bisogna dare il contrappeso con l'interno, insomma, no? Quindi rimane questo bilanciamento. Però se sparisce questo bilanciamento, non c'è più il limite, no? Allora si va a ruota libera e allora non c'è più il senso della responsabilità, cioè la coscienza è un aggancio a dei principi universali, a dei valori universali, quindi danno un po' il contrappeso, ma se manca quello, e poi si va a ruota libera e questo può essere pericoloso, no? E quello è l'inquietudine che poi tutti avvertono, perché non c'è questo contrappeso che dà un bilanciamento e quindi permette di tenere un limite. Noli altum sapere, non volere andare troppo in alto. Sapienza, poi sapere, assaporare, sapere, cioè quindi la sapienza interiore poi è un gustare, c'è cioè anche un'acquisizione che coinvolge tutta la sensibilità, non passa dalla mente, no? E quindi non volere andare troppo in alto perché poi precipiti giù. Quella è la tentazione, no? Quella è la tentazione. E quindi c'è questa inquietudine oggi per quello che stiamo vivendo perché tutta questa realtà scientifica ci sovrasta in qualche modo, però ci condiziona in maniera pervasiva, non sappiamo come neanche difenderci anche a volerlo, no? Perché ormai è proprio pervasiva. E quindi, insomma, poi si parla di cose molto importanti, a parte tutto l'uso anche insomma, si riparla di uso di armi nucleari, magari fatte anche in maniera più subdola. E poi, è chiaro, c'è tutto il discorso dell'intelligenza artificiale. E quindi, insomma, ci sono forti inquietudini. Ecco, e allora, e qui ora, diciamo, questo passaggio al ritorno alla dimensione spirituale è come un obbligo, è necessario, perché chi può rimettere a posto tutta questa situazione, anche volendo non si può tornare indietro, è difficile, come si fa a smontare questa struttura per ritornare indietro? Chi la ferma, no? Cioè, è un processo quasi che è fuori controllo, quasi, no? Perché questi strumenti sono più forti di noi alla fine. Prendono la mano, no? E, ecco. E allora c'è solo un risveglio delle coscienze che può riportare nella misura le cose. E quindi diventa d'obbligo questo passaggio all'homo spiritualis, cioè quindi a mettersi sull'onda di questa dinamica che ha iniziato, ha dato il via appunto l'incarnazione del Verbo, la venuta di Gesù Cristo sulla terra a portare questo annuncio, che ha dato già tante passaggi, no? Perché noi si critica l'Occidente, giustamente, perché però ci sono tanti passaggi che costituiscono l'Occidente fondamentali. Che scaturiscono dall'annuncio evangelico, perché la liberazione dalla schiavitù, la dignità umana, i principi dell'uguaglianza, libertà, fraternità, la liberazione, emancipazione femminile, no? Sono tutti concetti che scaturiscono da questa spinta di liberazione che è l'annuncio evangelico, una spinta di liberazione da tutte le forme di potere e di oppressione. E quindi, insomma, questi principi sono sacrosanti, vanno salvaguardati. Ma il punto è che sono traditi ultimamente. Quindi l'Occidente cristiano di per sé per questi valori che ha elaborato e ha messo a fuoco e hanno anche richiesto la morte magari di tante persone, non lo sappiamo, per la storia poi ne parla certamente, cioè no, però per arrivare a realizzare questi principi perché passassero nella coscienza, quindi nella mente, venissero realizzati, acquisiti, ci è voluto proprio tanti passaggi anche di fatti storici, chiaramente, no? Ecco, ora questi sono traditi, si sente che sono traditi sempre di più. E chiaramente perché ci sono in campo diciamo, il mondo cristiano produce una reazione a livello psichico, a livello di potere, che è quello che poi viene definito l'anticristo. L'anticristo è tutta la resistenza a Cristo, quindi ci sono le forze che combattono questa, sono forze spirituali, psichiche, no? Perché tutti noi, insomma, siamo un po' depositari anche di queste forze di contraddizione, di reazione a questo annuncio che è destabilizzante, di equilibri costituiti. Ecco, va a scardinare i poteri, l'annuncio evangelico, no? Va a scardinare i poteri e quindi c'è una resistenza che combatte e che prende corpo sempre di più. L'anticristo diventa una forza in campo molto potente. Ecco, allora qual è il punto? Io scusate, ma scioccato, mi devo perché pensavo fosse freddo, scusate, ma mi devo togliere almeno questo. No, perché ho visto
Io
la
adesso ho
neve.
abbassato al minimo.
No, ho visto la neve, io mi sono scusate, mi ero mai visto, scusatemi. No, non c'è nulla da coprire,
ma scherzo.
Sulle spalle, ora così. Allora, un punto chiave di questo passaggio che ci interpella tutti è proprio il fatto di la conversione. C'è bisogno di un processo di conversione che riguarda anche la ragione, dove io dico, la conversione è la ragione, di questa ragione materialistica che ci domina, eccetera. Però deve passare dall'individuo, quindi siamo tutti chiamati all'appello in questo passaggio. E quindi uscire da questa visione ingannevole che ci domina e magari non ci se ne accorge nemmeno, no? Perché è tutto molto subdolo, ci fa sembrare buono ciò che buono non è, in tante, cioè che poi è anche avvalorato, dal legalizzato e anche poi passa come si può dire, nel modo di vivere, e neanche la coscienza non se ne accorge più che è qualcosa di sbagliato, no? Quindi non c'è più la capacità di discernimento.
Scusate perché stava finendo la batteria. Vai, vai.
Sì. Ecco, allora, volevo leggere un punto importante da tenere presente, no? Che ci fa anche dare un quadro della situazione che stiamo vivendo e di come in effetti, cioè, va riconosciuto, ci siamo a questo punto. Perché la perdita della fede, no? È in campo. Uno dei punti veramente da mettere in evidenza è questa, venir meno, cioè c'è una grande ondata di ateismo, questo diciamo già nel secolo scorso, soprattutto dal dopoguerra, una perdita della fede a livello proprio di massa, ecco, insomma, che è stato un fenomeno evidente, insomma, no? Ecco. E allora nella seconda lettera ai Tessalonicesi, San Paolo dice, qui sì, lui parla della fine dei tempi, cioè della venuta di Cristo, della seconda venuta di Cristo. E lui dice, non vi inganni in alcun modo, nessuno vi inganni in alcun modo. Prima infatti verrà l'apostasia e si rivelerà l'uomo dell'iniquità, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra ogni essere chiamato e adorato come Dio, fino a insediarsi nel tempio di Dio pretendendo di essere Dio. Ecco, allora, insomma, l'apostasia vuol dire proprio il rinnegamento della fede, no? Ecco, questo è il processo. E quindi dice, prima deve venire l'apostasia, si deve verificare questo fenomeno del rinnegamento della fede Poi si rivelerà il figlio della perdizione, cioè l'avversario, chi è il figlio, l'uomo iniquo, chi è? È colui che si fa Dio. È colui che è l'uomo che si fa Dio, no? Questo è il punto. Quindi tutto il delirio dell'autosufficienza, dell'onnipotenza. Quindi l'uomo iniquo non è legato a, è soprattutto questa visione dell'onnipotenza per cui l'uomo si crede Dio. Questo è il delirio dell'onnipotente, questo è l'uomo iniquo, ecco. E insomma il nostro tempo, insomma, è un po' vicino a questa cosa, eh? È un po' vicino a questa cosa. Ecco, e lui nella seconda lettera a Timoteo invece dice in che cosa consiste questo. Lo Spirito dice apertamente che negli ultimi tempi, ora qui non è che si parla degli ultimi tempi, la fine non è una roba catastrofistica, però vediamo. Ultimi tempi sono passaggi anche storici, evolutivi, insomma, che tendono, vedremo dopo nel discorso del tempo escatologico, c'è una tensione verso il tempo escatologico, fine dei tempi, vuol dire la pienezza. In cui, quando si raggiunge la pienezza, il tempo non ha più valore perché ha prodotto tutto il suo processo evolutivo. Quindi la fine dei tempi è la pienezza, va vista così, no? Ecco, per cui anche nelle varie fasi critiche, i passaggi evolutivi che comportano questo smottamento, diciamo, no? Però producono poi dei passaggi in avanti. Quindi, ecco, però, diciamo, lui parla degli ultimi tempi. Dice quindi, lo Spirito dice apertamente che negli ultimi tempi alcuni si allontaneranno dalla fede, quindi l'apostasia, no? Di cui aveva già parlato, dando retta a spiriti ingannatori e a dottrine diaboliche a causa dell'ipocrisia di impostori già bollati a fuoco nella loro coscienza. Negli ultimi tempi verranno momenti difficili. Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, empi, senza amore, sleali, calunniatori, intemperanti, intrattabili, disumani, traditori, sfrontati, accecati dall'orgoglio, amanti del piacere più che di Dio. Gente che ha una religiosità solo apparente, ma ne disprezza la forza interiore. Insomma, ci siamo. Non è per essere, cioè qui non vuole essere catastrofismo, però bisogna guardare in faccia la realtà. Bisogna guardare in faccia la realtà, perché se no non se ne esce. Ecco. Quindi questo è un po' il punto. E allora andiamo ancora a un'altra citazione. Oh, scusate, ma dov'è? Stereo Equitatis. Scusate che tosse. Non la trovo, vabbè. Comunque ribadiva il discorso dell'uomo, eccolo qua. Allora, qui c'è un punto interessante che mette a fuoco San Paolo e dice il mistero dell'iniquità, no? Quindi il mistero, la cosa particolare è che lui lo chiama mistero, l'iniquità è un mistero, no? Questo è il punto interessante da mettere a fuoco. Il mistero dell'iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo colui che finora lo trattiene. Allora l'empio sarà rivelato e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà con lo splendore della sua venuta. La venuta dell'empio avverrà nella potenza di Satana con ogni specie di miracoli e segni e prodigi menzogneri e con tutte le seduzioni dell'iniquità a danno di quelli che vanno in rovina perché non accolsero l'amore della verità per essere salvati. Dio perciò manda loro una forza di seduzione perché essi credano alla menzogna e siano condannati tutti quelli che invece di credere alla verità si sono compiaciuti dell'iniquità. Allora lui parla di mistero dell'iniquità perché dice, deve essere tolto di mezzo colui che finora lo trattiene. allora l'empio sarà rivelato e il Signore Gesù lo distruggerà. Allora, diciamo che l'iniquità, perché se noi si vedesse in faccia l'iniquità si direbbe, no? Ci si metterebbe in guardia, e invece arriva in maniera camuffata. Tutto il discorso, no, della forza di contraddizione si presenta come cosa buona. Quindi c'è una, come si può dire, c'è un nascondimento. Quindi si prende per buono quello che buono non è. E questo è il mistero dell'iniquità. Rimane nascosta, perché se fosse evidente tutti si metterebbero in guardia. Allora, che cos'è il punto? È che noi siamo assuefatti a una falsa coscienza. E questa falsa coscienza è necessaria proprio perché si conservi lo status quo. Quindi c'è tutto un apparato, una struttura che fa sì che questo status quo rimanga così com'è, no? Quindi che è tutelato sia a livello legale, a livello di coscienza, che non si distingue più. Quindi serve veramente un processo quindi la vita interiore che ci rimette nella luce della verità, per distinguerlo, no? Allora, quando è che che l'iniquità si potrà vedere? Quando si apriranno le coscienze. È questo, no? E allora l'uomo iniquo apparirà quando noi si potrà vederlo in faccia, riconoscerlo, perché se non si riconosce non, rimane camuffato e continua ad agire tutta la sua potenza. Quindi ecco, diciamo, a livello spirituale è importantissimo, cioè a livello spirituale ridà la possibilità di discernere le forze in campo, no? Per esempio, l'Apocalisse è questo libro ultimo della Bibbia, questa grande rivelazione, che mette in luce come uno scenario che fa vedere tutte le forze spirituali in campo. Le fa vedere naturalmente con un linguaggio simbolico. Perché se noi non si entra nella visione sottile della realtà, si prende per buona tutta quella che si vede così in apparenza. Quindi ci si assuefa all'apparenza, e invece bisogna andare a vedere oltre l'apparenza, vedere a nudo la realtà, per capire che cosa si muove e quindi quale orientamento prendere. Ecco, quindi questo diventa veramente fondamentale, no? Quindi io dico, ci vuole l'azione profetica, e il profeta guarda a nudo la realtà. Cioè, però come si fa ad acquisire quello sguardo? Non è che ci si inventa, qui bisogna capire che no, non è la mente più in gioco, non è più un problema di opinioni, è una percezione, cioè la vita spirituale affina la sensibilità, affina i sensi, per cui i sensi fisici si trasformano in sensi spirituali. E allora a quel punto che si può incominciare veramente a percepire la realtà, quella reale che si nasconde, che è al di là delle apparenze. Ecco, infatti le persone dello spirito intuiscono tutti i carismi che si maturano nella vita spirituale, cioè la vita spirituale produce carismi, chiaramente non si identifica con quello, non è che se uno non ha le visioni non è una persona dello spirito, cioè è la vita interiore, quindi abituarsi alla dimensione dello spirito che poi può produrre queste sensibilità, diciamo, soprannaturali, perché è ciò che è naturale, è ciò che si rende visibile, che entra nella visione, ma però il soprannaturale più si acquisisce, più diventa naturale anche quello. Cioè noi, il divino che si incarna nell'umano è quello, cioè noi abbiamo delle potenzialità che più si affinano, più diventano recettive e si incarnano in noi, no? Quindi cristianesimo incarnato, oggi è tempo di cristianesimo incarnato. L'incarnazione del verbo passa continuamente dentro la nostra vita, incarnandosi attraverso queste potenzialità spirituali che si risvegliano e quindi si imprimono nella nostra vita esistenziale di tutti i giorni. E quindi ci danno delle potenzialità percettive, intuitive diverse e che ci permettono poi di vedere meglio la realtà. È chiaro che questo lavoro non si fa studiando i libri, sentendo le conferenze, cioè è il lavoro interiore. Ognuno lo deve fare in prima persona, perché l'esperienza dello spirito non è qualcosa che si impara a scuola, ecco. C'è una scuola, lo spirito è una scuola, va sperimentato e vissuto però. Quindi la necessità oggi è questa, di ridare valore a queste dimensioni interiori perché entrino come risorsa nel tempo. Ecco, allora è l'Eterno che entra nel tempo e ha bisogno di strumenti. Quindi diventare strumenti dell'Eterno vuol dire questo, no? Cioè far sì che queste energie pure, queste energie creatrici, attraversino il tempo e producano spostamenti. Perché come si fa a creare spostamenti? O ci si mette contro e allora si entra nel gioco perverso della forza, della violenza, o si subisce, no? Si rimane impotenti e si rimane schiacciati da questa struttura che non sappiamo come fronteggiare, no? Ecco, allora, questa discesa nel profondo ci permette di diventare canali di un'azione creatrice e quella farà, ma è tutto nel mistero, nell'affidamento e nell'abbandono. Ci si fida, ci si affida, si diventa strumenti e nel nostro piccolo, le nostre piccole azioni, le nostre sensibilità, ci fa cominciare ad abitare un territorio diverso da quello che è il mondo così com'è costituito, no? Quindi crea degli habitat, non so come dire, no? Crea delle energie diverse, però noi non dobbiamo riaspettare i risultati, stare lì sempre aspettare, no, si fa quello che si sente via via di dover fare e ci si affida, basta. Poi in quel poco può agire lo spirito e può fare anche grandi cose, questo non si sa, ma noi non dobbiamo stare ad aspettare grandi cose, dobbiamo accontentarci del piccolo, del poco, di quello che possiamo fare, però quello diventa sacrosanto e solo se noi facciamo quello che sentiamo dover fare possiamo stare in pace, perché è l'unico modo. Noi non si devono fare le grandi cose, le piccole cose, no? Però è il nostro compito, se ognuno fa il suo compito poi sta in pace e quindi i problemi del mondo rimane Gesù Cristo che ha fatto, ha sanato qualche cielo, qualche zoppo e è rimasto tutto come prima, perché non ha tolto la povertà, non ha tolto la violenza, i romani sono rimasti lì e quindi che ha combinato? Nulla, era un fallimento umano, finito in croce e tutto, e quindi... Però da quello che ha portato era talmente straordinario, quel poco che si è sedimentato in coloro che l'hanno accolto e poi ha prodotto tutta una grande novità. Quindi quando si parla di passaggi così grossi, no? Noi bisogna solo diventare canali, perché io è da tanto che percepisco che c'è una grande opera spirituale in corso, no? Quindi si vedono i segni proprio in tante cose che fioriscono, no? Ci sono tante vie che si sono aperte, tante strade di ricerca, ne fioriscono, ci sono anche cose un po' così improvvisate, bisogna stare attenti, no? Ecco. Però ci sono anche tante cose valide che aiutano veramente questa guarigione interiore, diciamo, no? Perché poi anche la malattia fisica ha le sue radici nella malattia interiore, cioè io credo, la prima malattia è quella spirituale, interna, no? Che poi si fa sentire nell'anima, nell'angoscia, nella sofferenza, in tutta la grande come si può dire, della malattia psichica, no? Si sventaglia nella malattia psichica, la malattia spirituale si sventaglia e poi diventa anche fisica. Quindi la vita interiore va alla radice, quindi ricomincia a creare tessuto nelle mancanze più profonde, quindi poi risale nell'anima, pacifica l'anima e poi pacifica anche il fisico, insomma, in genere, no? Perché se c'è tutta una ricucitura, ritessitura, lo spirito opera proprio una ritessitura e quindi questo poi porta una pacificazione della persona, diciamo, no? Ecco, allora la persona quando si pacifica pian piano, sono processi lunghi, a volte ci sono anche passaggi veloci, insomma, quello non si sa, è tutto nel mistero. Però poi questo si riversa anche nelle relazioni che le persone vivono, no? Quindi lo spirito è una maestra, la vita spirituale insegna, è una maestra perché rivela cose che soltanto sperimentandole le conosci, nell'esperienza concreta le conosci. E io lo vedo anche nei gruppi, no, di persone che si fanno le risonanze, io rivedo tutti i tratti delle cose che ho sperimentato anch'io. Quindi vuol dire che lì c'è una sapienza veramente che si risveglia piano piano. Quella è la sapienza importante. Poi nessuno nega la conoscenza benissimo, però se c'è questa sapienza tutto viene ribilanciato, certamente. Allora anche le grandi scoperte e tutti i benefici che ne abbiamo perché tante grandi scoperte ci aiutano nella vita benissimo, ma se noi ne facciamo un uso responsabile, allora diventa proprio il paradiso sulla terra, no? Se noi ne facessimo un uso responsabile di tutte queste scoperte, tutti questi benefici, sarebbe, perché ci sarebbe un bene per tutti i popoli, perché ci sarebbe un bene per tutti. E invece è tutta una devastazione perché i poveri sono sempre più poveri e noi ricchi si sta male, tutti male perché c'è tutto un insieme di cose che non vanno e quindi siamo più tristi noi di quelli che vengono dal terzo mondo perché siamo proprio disumanizzati. La tendenza è quella alla disumanizzazione, quindi la paura perché prende corpo, no? Nella disumanizzazione vuol dire che si. Che si spengono tutte quelle coordinate che creano legame, che creano corpo. Ognuno si chiude nel suo, pensa a sé e in difesa sempre, no, quindi si sviluppa violenza. Ognuno si sente sempre aggredito, sta sempre in difensiva, quindi diventa aggressivo a sua volta. E quindi, insomma, questo diventa il problema. E allora poi cosa produce tutto questo? Questa paura sotterranea, a parte la violenza, l'aggressività che si vede a livello collettivo, nelle famiglie, nelle istituzioni, per la strada, dappertutto, le guerre, chiaramente, a livello macroscopico poi le guerre. E poi una tendenza, no? Cosa sta succedendo? Questa tendenza ai fondamentalismi e totalitarismi di nuovo, perché le persone hanno paura e dice ci vuole l'uomo forte, no? Questo è il passaggio automatico. E allora l'uomo forte cosa significa? Uso della forza, uso della violenza. Allora rimettiamo in mano tutto all'uso della violenza e della forza, perché qui bisogna rimettere a posto, ci vuole l'uomo forte. E questo è l'inganno più grande, perché si sa che con la forza si produce solo forza e distruzione. Allora ci vuole proprio l'economia della grazia, dico io, invece sta nella leggerezza, perché agisce la potenzialità intrinseca, non ha bisogno di forzare niente, proprio è totalmente estranea alla forzatura. L'economia della grazia, dove tutto è nella gratuità, vuol dire nella dimensione dell'atto creativo, che ha potenzialità intrinseca, cioè ce l'ha per conto suo la forza, non la deve usare contro niente, non la deve, cioè ce l'ha per potenzialità, quindi lì è tutto nella leggerezza. E questa la dimensione che può controbilanciare questa situazione, quindi non è che l'energia spirituale. L'energia spirituale, l'economia della grazia sta nella realtà spirituale. Tutto è dono, quindi decade la parte egoica. Che cosa vuol dire spirituale? Vuol dire decade tutta la parte egoica, no? Possessiva, potere, volere, avere, tutte queste cose qui. che sono un po' le tre tentazioni di Gesù nel deserto, nel tentatore, quali sono, diciamo, i filoni grossi, no, del potere dell'anticristo, chiamiamolo, dell'avversario, come si può chiamare, ma sono tutte potenzialità interne a noi, il potere, l'avere e il volere, eccole qua, queste sono i tre grossi, poi c'è tutte le, i piccoli, no, che si prende tutte le derive questo, no, ma i tre grossi filoni sono questi. Potere, avere e volere. Quindi spengere queste forze, come si fa? Da cedere, è solo il cedimento che le fa cadere, no? Queste forze esasperate. Allora, la volontà deve rientrare nella volontà divina, quindi nell'ordine universale, la volontà divina è l'ordine universale. Poi l'avere. Se uno ha la pienezza interiore, rientra nell'uso della necessità, non del sopruso. È lo stesso il volere avere e potere, se uno ha la beatitudine interiore, perché lo spirito dà la pienezza interiore, quindi dà questo benessere, il potere diventa veramente un cercare di chi ha potere serva, no? Dice il Vangelo, il potere significa servizio. Quindi se uno ha dei carismi, ha dei talenti, li usa per il bene comune, collettivo, insomma. Ecco, quindi tutto il ribaltamento. E quella è la via, naturalmente, quella è la via evangelica. È quella lì. Quindi diciamo, ci vuole, quindi quello è una proprio trasformazione della nostra vita, una purificazione che va a trasformare la nostra vita, perché toglie tutte quelle incrostazioni che la deturpano, la deviano, no? Perché tutte le potenze sono divine, no? Però se noi si usa male diventa un contrario, quindi la lotta contro le passioni, co cosa vuol dire? Vuol dire convertire, perché non è che le puoi spengere, se no diventi un arido diventi. Allora, se le spengi diventi un arido, se le mantieni così diventi un perverso, cioè queste forze vanno convertite, riportate nell'ordine originario, che è l'ordine del bene universale. Quindi tutte queste potenze, se noi le convertiamo e diventano, rientrano nell'ordine universale, producono poi beneficio. Agiscono cioè si mette in moto l'azione creatrice, no? Perché l'essere umano è chiamato a diventare co-creatore, quindi essere strumento dell'azione creatrice. E allora ci vuole la conversione, perché tutte le nostre potenzialità si devono convertire per dare modo alle nostre azioni, ai nostri pensieri, ai nostri desideri di essere conformi alla volontà divina. Ecco, allora è quello la via cristiana è quella. Quindi tutta la parte dei sacramenti e la liturgia sono necessari come strumenti di questa trasformazione però, altrimenti rimangono anche i sacramenti, rimangono a lettera morta, cioè non agiscono, sono magie, non è una magia. Se non sviluppano trasformazione, noi si rimane quelli che siamo e tutto va come va. Allora, quindi è un impegno personale grande diventare strumenti, no, di questo. E allora non è solo per noi stessi, è chiaro si parte da noi stessi perché si sta male, quindi che cos'è che ci può chiamare a quello? Ma io dico un atto di verità, vai a vedere nel profondo, sei contento, ti va tutto bene, ti sembra, oppure c'è veramente un dolore, un'angoscia, un'inquietudine, ascolta quella è la voce reale, ascoltala e stai lì. Senza più sfuggire, ecco, allora quella ti farà da apertura, da punto di svolta, perché lì dove sei veramente sei raggiunto dall'energia, cioè è un cammino di verità, quindi Quindi lo spirito passa dalla verità, non dalla menzogna, e quindi, tipo, e quindi fa crollare tutta la menzogna, no? E anche le nostre illusioni, la visione che abbiamo di noi stessi, quindi già mettersi a nudo, ecco, quella è la lotta interiore, ma diciamo la fa lo spirito in noi, questo smantellamento lo fa lo spirito in noi, non si fa da noi, non si fa da noi, perché da noi ci viene solo da fuggire, perché noi siamo molto identificati all'immagine che abbiamo di noi stessi. E quindi c'è tutta una messa in moto, no, di difesa di questa idea che abbiamo. C'è tutto un apparato difensivo che investe varie potenze nostre, no, per difendere questa immagine di noi stessi. Ecco. E allora lì invece noi già mettersi nel cedimento, ho bisogno, sono nudo, sono povero, sono bisognoso, e allora già mettere in crisi l'immagine lì. Accettare di smascherarsi, insomma, di far crollare quella falsa immagine che abbiamo di noi stessi, pian piano. Allora lì lo spirito comincia a agire quando noi ci mettiamo nel bisogno, quando ci mettiamo nella verità. Nella verità c'è sempre un dolore, no, dentro, insomma, pian piano. Ecco, però poi cosa succede? Che più noi lo facciamo per noi stessi, questo lavoro, più diventiamo sensibili anche al dolore delle persone che ci stanno vicino, insomma, no? Quindi allora tutto si espande, quindi è da un atteggiamento passivo, da una passività che lo spirito prende campo in noi e poi si espande all'esterno di noi, no? Ecco, quindi è quello il processo, è un po' quello il processo. Ecco, vediamo se c'è da aggiungere un po' qualcosa stamani, non so. Poi... ecco, sì, no, c'era questo discorso che volevo fare un po'. Ecco, quindi, diciamo, questo è un processo quindi di morte a se stessi, quando si parla nella mistica, no? La morte dell'ego, la morte a se stessi, la morte mistica, diciamo, è proprio questo tipo di smantellamento, di tutta l'apparato, tutta la parte egoica nostra. E non è un cammino fa, però pian piano, se si sente la spinta, il bisogno, si fa. E allora lì si incomincia a acquisire quella sapienza che viene dal cuore, che viene dal profondo, e quella sapienza è rivelativa, perché ci fa vedere le cose in un altro modo. E prima non le vedevamo e dopo pian piano si incomincia a intravedere. Ecco, allora lì diventa un'altra prospettiva che si apre ed è sempre sostenuta poi da una fiducia, la fede è fiducia, insomma, no? Fiducia. E più vediamo queste trasformazioni sorprendenti, che non è mai aspettarsi risultati come li pensiamo noi, no? È entrare in questo cedimento che poi fa intravedere questi bagliori che sono sorprendenti. Cioè, allora si dice, diventa un po', come si dice, qualcosa di meraviglioso e non ci si aspettava, e allora quello è ancora è molto più bello di mirare a risultati programmati nostri, no? Quindi ecco, siamo nella novità, e questo però mette in moto un cammino che diventa bello, via, diciamolo. Il cammino spirituale è bello proprio perché è nella dimensione del meraviglioso, non più del programmato, no? E quindi fa partecipare proprio dell'economia della grazia, che la grazia, quindi dell'idea della vita come dono, di questa gratuità. La grazia è gratuità, entrare nell'economia della gratuità. E questo quindi spodesta tutte quelle tentazioni del volere, potere, avere. Cioè, quando gusti quella gratuità e cominci a vedere le cose fluiscono quasi per miracolo da sole, Cioè, diventa talmente bello tutto questo che quel bisogno bramoso, poi si sfalda, cade da solo, no? Senti la diversità del beneficio proprio. Quindi, ecco, infatti secondo me, fulcro la nota tipica del Vangelo è la beatitudine. È la beatitudine, no? Quindi se non si mette al centro questo. E la beatitudine comporta anche la via della croce, non la esclude per niente, ma è solo la beatitudine che ti dà la possibilità della croce, non è che la puoi volere, cioè, perché se no non hai le risorse, la croce ha bisogno della risorsa, se no non la vivi, o la vivi in maniera oscurantista proprio, no? Perché i beati sono beati al di là di quello che accade, sono beati. Perché hanno la beatitudine dentro, questa è la via evangelica, la via della beatitudine. Quindi bisogna sì, uscire da questa idea proprio dar vita alla vita, uscire da questa dimensione mortifera, perché la morte nella Bibbia, la morte nella Bibbia è sempre, cioè prevalentemente morte spirituale. Nella Bibbia la morte è morte spirituale. E quindi, ecco, se noi viviamo da morti, ecco, e questo è il discorso, no? Se viviamo da morti, poi si muore da morti, ecco, io questo voglio dire, poi lo dirò alla fine, cerca in fondo, l'ultimo giorno, vorrei parlare un po' di no, se si muore da morti, si vive da, cioè se si vive da morti, si muore da morti, chiaro.
Che la morte ti trovi vivo, insomma.
Esatto, cioè, allora la morte diventa un passaggio di vita, la morte è un passaggio, appartiene alla vita, ma non un passaggio, no? Ecco, ma se noi si vive da morti, poi la morte ci fa paura, perché siamo già morti e quindi non si aderisce alla vita, no? Quindi la vita è tutta una sorpresa, non è, ci trascende, ci travalica la vita, è misteriosa e per questo è bella perché è misteriosa, attrae, no? Ci attrae, è un cammino che si conosce facendolo. È come quando noi siamo bambini, non si sa cosa succede quando siamo adolescenti non si sa cosa sarà quando ci sarà 50 anni, no? Per dire, vivendo si impara e così non si sa quando moriamo, beh, però si attraversa, no? Tutto questo. La vecchiaia sì, c'ha le sue, però ha anche le sue sorprese, diciamo. Quindi, se si sta nella vita, la vita è sempre sorprendente. E se siamo morti, invece, siamo sempre attaccati alle nostre cose e chiusi lì, e se siamo chiusi, si rimane chiusi. Questo è il punto. No, perché quindi cos'è il giudizio, la condanna? Noi ce l'abbiamo da noi, perché se noi siamo chiusi, è tutto in difesa. E chiusi lì e poi si rimane chiusi, cioè come siamo lì, ecco, al momento della morte non c'è più l'illusione, lì si vede a nudo dopo cosa c'è. Quindi questo processo, ecco allora, la morte mistica, poi cominciamo a morire da vivi, perché è tutto, no, è tutto paradossale. Allora, bisogna vivere da vivi. E per vivere da vivi bisogna imparare a morire continuamente. Ecco, quindi conoscere la morte durante la vita. Questo è il processo sano, sano. Quindi, infatti, perché i popoli più poveri, come si vede, questi vengano dall'Africa, hanno una luminosità, cioè sono poveri, fanno delle cose che noi si morirebbe in un giorno. Perché? Perché vivono nella precarietà, quindi non hanno questa brama possessiva come noi, no? Che siamo tutti attaccati alle nostre cose, ai nostri programmi, ai nostri schemi, ai nostri averi, ai nostri tutto. Rallentare, questa è una morsa quella lì, è proprio morte, morsa, no? Mors mortis, morsa, è una morsa, la morte. Quindi invece va liberata. e che sia una, come si dice, no, la chiamava San Francesco sorella morte, bisogna familiarizzare con questa realtà, perché la vita la porta in sé e quindi noi più familiarizziamo con la vita, più familiarizziamo con la morte, perché la vita non può essere posseduta. Ecco, questo è il principio fondamentale, la vita non può essere posseduta. Quindi noi non possediamo la nostra vita né quella degli altri, invece siamo tentati a possedere gli altri alla grande. Liberarci da tutte queste incrostazioni, ecco, questo è il cammino di verità. E questo è quello che può fare la differenza e che riporta l'Homo sapiens verso l'Homo spiritualis, cioè perché la vita dello spirito è quella che dà il respiro vero, insomma. Più viviamo nella dimensione spirituale, più viviamo da vivi. Ecco, questo è il punto. E la morte non ci possiede, perché altrimenti noi siamo posseduti dalla morte. Crediamo di possedere la vita e invece siamo posseduti dalla morte. E quindi tutto diventa, no, tutto si arrovescia continuamente. Ecco, quindi bisogna trovare la traiettoria giusta. Basta, vedo, allora non guardo mai l'ora, ma va bene.
Finiamo come le Kessler,
eh?
se no finiamo come le gemelle Kessler, no?
Si muore tutti insieme. Si muore.
Questa era Dio per farvi ridere un po', ma è la notizia che mi ha angosciato di più. Io non ho la televisione, a volte arrivo dopo a sentire le notizie perché non vado neanche a spulciare tanto. E io stavo cercando una cosa, una sera ho visto che erano morte queste sorelle che si sono date la morte, ma al di là di ogni giudizio, di ogni cosa. Poi la giornalista faceva la differenza tra come si chiama, l'eutanasia e invece l'accompagnamento faceva questa differenza, no? Ma quando davano la notizia che erano sparite, che la Germania era in lutto perché erano scomparite le gambe più belle della nazione. Cioè, questo mi ha veramente impresso.
Hanno messo le bandiere a
mezzanotte. Se io fossi ricordata nella mia vita per i miei riccioli, mi piacerebbe un po', A proposito di vita e morte, no? Senti, io direi di fare una pausa perché c'è tutta la questione che ripeti un po', del bagno, del rifucilamento. Facciamo così, sono 11:15.
Alle 11 già si sa che c'è sempre.
Allora 11:05, dai, che ci rifuciliamo, ci ritroviamo per il momento di silenzio e poi faremo la condivisione dove fare domande, eccetera. Grazie, buona pausa. Perché io penso che ho messo al minimo anche.